Okay. Buongiorno a tutti, anzi buon pomeriggio, forse siamo un po' in ritardo causa il seminario precedente. Ben trovati, sono Fabrizio Caccavello. Avete una slide che mi presenta, quindi ve la lascio leggere da soli. Vi dico che mi occupo di web da tempi ormai abbastanza immemorabili, ma purtroppo è quello che in questo momento. Dunque, siamo qui perché questo spazio è da sempre un appuntamento che Forum PA ha con la nostra organizzazione che si chiama International Web Association, un'organizzazione internazionale che raggruppa i professionisti che si occupano della rete, e da molti anni abbiamo una partnership con Forum PA e presentiamo alcuni seminari sulle varie tematiche che possono interessare la pubblica amministrazione. Come avrete visto, penso che vi sarete iscritti a questo seminario leggendo il titolo, e parliamo di accessibilità. Sono molto contento di riportare un po' come argomento primario questo termine, questa idea, questa modalità di parlare di internet. Ho pensato di poterlo legare a un altro termine che mi sta molto a cuore, che è la semplicità. E infatti ho cercato di unire un po' questi due argomenti. Cosa vedremo in questo seminario, quindi? Vedremo un'idea di processo digitale e lo declineremo con queste due tematiche che sono la semplicità e l'accessibilità. Vedremo poi che in realtà la semplicità è un tema che riguarda noi che progettiamo le interfacce internet, che progettiamo i processi digitali, mentre l'accessibilità, oltre ad essere un concetto fondamentale della rete, è anche un obbligo di legge per quanto riguarda la pubblica amministrazione. Ma iniziamo dicendo che non stiamo partendo da zero, per fortuna. Molto spesso siamo abituati a pensare che si sta ricominciando sempre dalla ruota. In realtà parliamo di un argomento che non è esattamente da zero. Infatti, recentemente è stato pubblicato un documento che appunto si chiama Linee Guida per Design dei Servizi Digitali della Pubblica Amministrazione, che potete trovare online. Le slide sono corredate da link e poi saranno presenti su SlideShare, quindi se volete prendete nota, ma comunque saranno poi disponibili su SlideShare sul mio profilo, quindi penso anche sul forum, anche su Forum PA, quindi non c'è? Sì, ok, sull'evento, esatto. Quindi dicevamo, non partiamo da zero, e partiamo da un lungo documento scritto appunto da Agid in collaborazione con il team per la trasformazione digitale, e quindi partiamo da qualcosa che è già un documento interessante che possiamo leggerci e possiamo utilizzare come linea guida. Da questo documento ho estratto le due parti che ci interessavano in questo momento, e cioè quello di semplificare, che anche in questo documento appena pubblicato in questo periodo si parla della parola semplicità, quindi semplicità dei processi digitali e quindi l'interfaccia utente è uno degli elementi fondamentali per creare servizi che poi siano utilizzabili dalle persone. Chiaramente anche l'altra parola, che è accessibilità, oltre che essere appunto una norma di legge, è anche una delle parole chiave che dobbiamo tenere in mente per poter progettare servizi che siano poi decenti. Non partiamo mai da zero, perché quello che vedete è una cosa che è scritta nelle pagine che il V3C dedica alle iniziative legate all'accessibilità. È una frase attribuita, e sapete che in Italia abbiamo, lo sport di attribuire frasi più o meno a varie persone, anche se poi non sono verificabili. In questo caso spero sia molto verificabile, perché è scritta nel sito del V3C, e quindi dice Tim Berners-Lee che in pratica dobbiamo considerare internet indipendentemente dalle disabilità. mi soffermo un attimo su questo concetto, perché spesso leghiamo accessibilità alle disabilità. Invece io e anche molti altri colleghi da molto tempo puntiamo su un altro concetto, che è l'accessibilità per tutti, non riguarda solamente i disabili. I disabili ne hanno un bisogno disperato, perché senza questa caratteristica, questa qualità dei siti internet, non possono accedere ai servizi, ma tutti gli altri utenti potranno avere benefici dall'accessibilità. Vi chiedo un attimo, faccio un cambio. Purtroppo la miopia si somma ad altre cose della vecchiaia, e quindi il cambio di occhiali per vedermi le slide è necessario. No, non posso neanche vedere a che punto sono arrivato. E quindi dicevo, quindi partiamo da una frase che è molto significativa, che ci fa capire che per alcuni utenti quella caratteristica è una necessità assoluta, ma per tutti gli altri un beneficio. Ho ritrovato un mio documento che risale al 2008, vi ho messo il link perché così mi autocito, so che è una cosa abbastanza antipatica, però mi sembrava interessante perché l'ho ripescato nella mia, diciamo così, nella mia mente una cosa del genere. Ho detto, ma io questo argomento ne ho già parlato diverso tempo fa, ho fatto una ricerca rapida e su Web Accessibile nel 2008 avevo già trattato questo argomento e ne parlavo proprio in questo, in questo modo, nel senso che la semplicità è strettamente legata all'accessibilità, perché solamente attraverso dei processi di riduzione ragionata di quello che è un'interfaccia utente possiamo poi avere un processo digitale completo che l'utente può percepire. Perché dietro ai processi digitali ci sono poi le interfacce utente. È utile che un processo digitale alle spalle sia più o meno fatto bene, se poi l'output finale, che è quello che l'utente vede, rimane incerto e a volte molto confuso. Quindi dicevo, facciamo una... Oggi vi ho portato un esempio. Chi mi ha seguito in altri seminari sa che spesso porto degli esempi pratici su più progetti. Questa volta mi sono concentrato solamente su un esempio che riguarda la regione Umbria, che è la mia regione, non so se c'è qualcuno in sala della regione, no, quindi va bene, siamo tranquilli, se no... parlando di processi, quindi facciamo quindi questa carrellata su un processo particolare che penso sia molto a cuore, che è la sanità digitale. Parliamo quindi della ricetta elettronica. Chi di noi può dire che il processo digitale per eccellenza che fa piacere quando lo trovi è quello che riguarda la propria salute? Perché se posso prenotare le mie visite specialistiche, le analisi, ritirare i referti e fare quasi tutto online, sicuramente mi sento soddisfatto da un processo di questo genere. E parlo della regione Umbria, a parte, dicevo, è la mia regione, quindi mi fa pure piacere, ma ne parlo perché consultandomi con alcuni colleghi ho scoperto che in realtà è un piccolo punto di eccellenza in questo ambiente, e quindi ho detto, non portiamo sempre i casi negativi come a volte si fa, no? Tipo faccio un esempio legato a cose che sono da rimettere a posto per poi dire come andrebbero sistemate. Parliamo di cose positive, ma nella positività andiamo a vedere come questi due elementi possono influire in un processo che può essere comunque migliorato. Innanzitutto scopro subito che oltre alla ricetta digitale esiste ancora quella rossa. E quindi sono rimasto un po' studiandomi questo caso, ho detto, ma come? Abbiamo detto che digital first, ma esiste la ricetta rossa, quindi da utente mi sono fatto delle domande. Ma perché l'abbiamo mantenuta? È necessaria? Ma qua è obbligatorio usarla? Perché una volta mi dice un medico, ah no, in quel caso quella rossa. La domanda, ma scusa, ma perché? Lo so io. Ma cioè, come utente già è un messaggio che mi lascia un po' perplesso. Perché quella rossa? Ma quindi c'è poi mi viene in mente, ma forse non è vero, c'è un problema di comunicazione. O forse c'è un operatore che non è sufficientemente informato. Insomma, ho cercato di costruirmi delle spiegazioni a questo passaggio. Comunque il dubbio mi è rimasto. Anche perché se è come, non so se vi ricordate, quando si usava fare i siti accessibili come siti paralleli a quelli ufficiali. Non è tanto il fatto della cosa sgradevole di dire percorsi differenziati di antiche memorie, quanto che io utente devo aspettarmi che forse qualcuno mi ha fatto un accesso accessibile diverso dall'altro, e quindi se c'è, se non c'è, che faccio? Così qui, se mi lasci con il dubbio che è quel digitale, ma ci può essere un caso in cui quel digitale non c'è, io rimangerò sempre col dubbio. E per esempio mio padre, che ha 84 anni, magari gli dico: ma vacci pure dal medico, perché non lo so se potrò farti il processo, quello legato alla ricetta digitale. Non lo so, perché ho sempre questo dubbio. Quindi facciamo questo escursus sulla regione Umbria, ve l'ho anticipato, la slide l'ho messa dopo, vabbè, pazienza. Ci colleghiamo alla home page della regione Umbria, della USL Umbria 2, di cui faccio parte, quindi è questo. Facciamo un breve, ce lo guardiamo un attimo. No, verificavo che scorresse, quindi ok, scorre. Un primo sguardo ci sembra un sito ben fatto, sinceramente non ho impressioni sgradevoli. Torniamo un attimo sopra in home page, ma sinceramente non so se leggete bene da lì, siete un po' lontani dallo schermo, ma facendo una breve carrellata delle voci presenti in home page, non ho trovato quello che mi serviva, cioè la prenotazione di una visita specialistica che dovevo fare. Però ho fatto caso che c'è, per esempio, ben in evidenza il numero unico, non so bene cosa significhi la S, ma comunque il numero unico per le prenotazioni. Quindi per prima cosa mi presenti il numero unico, che non è esattamente un processo digitale, perché comunque mi inviti a chiamare un call center. E sì, per carità, è sempre molto meglio che andare al CUP di persona, posso farlo direttamente dal telefono, però non è esattamente un processo digitale, è un processo misto, che se c'è pure l'altro mi sta bene, ma se l'altro quasi non lo vedo, già mi si accende un primo punto interrogativo. Se vado avanti scopro però che c'è una voce un po' assonante che si chiama referti online. Ma referti io lo associo a ritirare le risposte, per dire, no? Non a fare una prenotazione. Ma visto che su tutta la home page non c'è un'altra voce, mi avventuro in questo click. Vado dentro e scopro che effettivamente si chiama, dentro la pagina, servizi digitali per il cittadino. Quindi mi hai mostrato referti online, però dentro ci sono servizi digitali per il cittadino, che sono declinati in quattro aree fondamentali. Le ho separate anche un po' per farvi per vedere, perché una parla di prenotazioni, due di ritiro e uno genericamente di paga. Anche questa suddivisione mi lascia un po' perplesso, perché sì, magari io devo anche pagare, però devo fare pure la prenotazione. Quindi che faccio? Prima pago, poi prenoto, oppure prima prenoto, poi pago? Boh, non lo so, rimango un po' nel dubbio. In ogni caso andiamo avanti nella nostra carrellata, mi concentro appunto sulla prenotazione e arrivo in questa pagina con un'interfaccia di 6 aree che mi ripetono cose che probabilmente sono di significato, ma vedendole da utente esterno e di analizzatore, concedetemi il termine, di una user experience, mi lasciano ancora con un punto interrogativo, perché comunque le mie prenotazioni, prenota, cioè le mie prenotazioni e prenota non è la stessa cosa, cioè boh, non lo so. Comunque prenoto, ci arrivo, trovo un'altra interfaccia e finalmente posso accedere alla sezione che mi permette di prenotare. Torniamo indietro, vediamo l'altra parte dedicata al ritiro. Ritiriamo prima, mi pare di vedere, l'esame di laboratorio. E Va bene, vado a controllare. Benissimo, trovo un'altra interfaccia che mi dice di mettere un nome utente, no, non mi ricordo cosa dice di mettere, un codice fiscale, un PIN, probabilmente sarà nel modulo che mi rilasceranno. Poi vedo che però c'è anche un documento che mi descrive le spiegazioni di quella interfaccia, quindi lo vado a consultare un attimo, torno indietro e trovo che vado a sperimentare l'altra sezione, che è quello del ritiro degli esami di radiologia. Entro dentro, ok, c'è un'interfaccia che mi chiede un nome utente, una password, e quindi benissimo. Poi vado ad esplorare l'ultimo link, che era quello di paga, che mi riporta solamente all'interfaccia che abbiamo visto prima su prenota. Ok, abbiamo fatto il nostro giretto, cioè ve l'ho fatto rapidamente, io chiaramente. Studiandomi questo caso ci ho messo un po' più tempo, però cosa ho rilevato? Ho rilevato questo puzzle, praticamente 5 ambienti diversi, ma non diversi poco, completamente diversi, dissociati l'uno dall'altro e soprattutto uno di questi, quello delle spiegazioni di un'interfaccia, anche marchiato con un nome diverso, perché non ce lo permette la distanza, ve lo dico io, mentre tutti quanti si chiamano USL Umbria 2, l'altro si chiama ASL 3 Umbria. Sarà un accorpamento, immagino, siccome abito da quelle parti, forse risalente a 7-8 anni fa, credo. Quindi è possibile che quel documento nessuno l'abbia mai controllato da 7-8 anni. È comunque una cosa di merito, se ci pensate bene, in un certo senso, perché vuol dire che sono 7-8 anni che c'è un'interfaccia digitale per prendersi delle risposte. Quindi è sicuramente anche un fatto positivo. Però siamo di fronte a un puzzle digitale. Caliamoci nella valutazione della semplicità. Non c'è una strategia consolidata, certificata da qualcuno, dal V3C, da altri enti che ci possono dire quando devo valutare la semplicità, che cosa faccio. Quindi, visto che mi sono autoelevato a questa, diciamo così, divulgatore sui temi della semplicità, ho detto. Però qualche cosa c'è, no? Perché a parte che chi lo fa di mestiere è un'impressione, lo vedo e lo so già che non mi piace, non è interessante per gli utenti, però devo dare a chi mi ascolta un metro per valutarlo. Quindi come lo posso valutare questo elemento invalutabile che è la semplicità? Sempre correva l'anno, qui dimostro la mia vecchiaia, ma si vede anche dagli occhiali doppi, no? Tutta una serie di cose, dei capelli bianchi. Sempre nel 2011, trovate delle slide e riguardatele, parlavo di alla ricerca della semplicità e avevo fatto un elenco di 10 punti legati a un percorso di ottimizzazione dei siti internet basandosi sulla semplicità. Ma diciamo che andando a diciamo così a valutare un primo punto, la prima cosa che dobbiamo mettere in campo è proprio quella della uniformità delle interfacce grafiche, che non significa farli tutti uguali. Io su questo sono sempre stato molto in disaccordo, cioè di fare dei progetti che siano tutti uguali per tutti, perché creano anch'essi disorientamento, a mio avviso, perché non so più quel sito di chi è. Perché se non accedo, per esempio, al contenuto testuale, vabbè, ma chi è che non accede al contenuto testuale? Milioni di dislessici, per esempio, che si fidano semplicemente delle immagini e dell'accesso a una scansione superficiale del contenuto, perché hanno una certa riluttanza a leggere, perché giustamente per loro è un problema. E quindi se li faccio tutti uguali, è chiaro che non mi ricorderò mai più se quel sito, se quel contenuto l'ho visto su un sito piuttosto che su un altro. Ma mantenere un'uniformità grafica significa dare l'impressione, pur cambiando colori e layout, che parliamo di un ambiente più o meno analogo. Potremmo fare molti, molti esempi, ma non possiamo scendere per motivi di tempo in questo tipo di dettaglio. L'altra cosa per valutare le semplicità, secondo me, è quello di affidarci a un conto proprio semplice, il numero di link presenti in un sito. Questa è una cosa di cui ho parlato anche l'anno scorso portando degli esempi. L'anno scorso parlavo di un sito di una grandissima azienda di servizi italiana, molto grande, che recentemente ha pure fatto del restyling, che conteneva oltre 700 link in home page. Ora, 700 non sono poi magari tutti visibili, perché sappiamo già chi è sviluppatore, lo sa, ci sono porzioni di codice nascoste da JavaScript, quindi disponibili per il mobile, disponibili per il desktop, disponibili per i tablet, e quindi di sicuro non sono tutti e 700 visibili, menu drop down, ambiente a scomparsa, ma una domanda ce la dobbiamo fare, perché anche se avessimo ottemperato a tutte le disposizioni su accessibilità e usabilità, nascondendo tutto quello possibile, una domanda sui 700 passa link la dobbiamo pure fare. In questo sito ne troviamo 72, che sono un numero forse appena elevato, ma molto interessante, perché sempre nel seminario dell'anno scorso valutavo che siti molto ben strutturati, tipo grandi multinazionali, si limitavano a 50, 60, 70 link, 100, quindi numeri abbastanza governabili. L'altra cosa che dobbiamo analizzare è tutto questo pacchetto di roba, in quanto tempo la fornisco all'utente? In quanti secondi? E quanti mega gli scaricherò sul suo dispositivo? Perché questa è un'altra cosa che spesso dimentichiamo, no? Perché ci facciamo delle interfacce mega complesse, tutte quante gestite da JavaScript e quindi tutte, diciamo, ottimizzate per i dispositivi, poi però fondamentalmente le scarichiamo tutte sul dispositivo. Quindi se siamo in una condizione di navigazione incerta, come per esempio quando mi trovo a Forum PA, perché se sono connesso col mio traffico dati in un posto in cui ci sono in contemporanea migliaia di persone, è chiaro che il traffico dati un po' cede. In quel momento, se il sito mi tira giù 47 mega di roba, probabilmente diventa non utilizzabile. In questo caso, un'altra nota di merito per questo progetto della Regione Umbria è che scarichiamo tutti in 3 secondi, e questo è una cosa molto interessante. L'altra cosa che possiamo analizzare è la valutazione di quante aree, di quanti blocchi tematici ho creato. Se vi ricordate prima che abbiamo fatto la scansione generale, ci sembrava interessante, buono, ma se andiamo a contare sono in realtà 13 blocchi tematici. Beh, insomma, anche qui forse ci potremmo mettere in gioco e dare un po' più di incisività sul tema della semplificazione, e magari inglobare qualche blocco tematico con un altro e semplificare ancora questo layout, perché 13 non è un numero esattamente limitato. L'ultima cosa che vi posso presentare è quanti menu sono presenti. Prima ci sembravano pochi, tipo uno, c'era un menu orizzontale e basta. Se ci guardiamo bene, siamo in presenza di 5 menu, perché altri sono un po' nascosti, ma ci sono. La domanda quindi è: ma se è nascosto, come fa ad essere interessante un menu se poi neanche lo vedo? Altro focus, accessibilità. Accessibilità, la prima cosa che dobbiamo controllare è i titoli. Qualunque documento, dal libro, dal primo libro fatto con la stampa di Gutenberg, ma anche gli amanuensi, credo, la prima cosa che penso è il titolo. È ovvio. Anzi, se qualcuno di voi ha avuto modo di scrivere dei documenti, scrivere un libro, scrivere qualunque cosa, la seconda cosa è i sottotitoli. Quindi perché se faccio un sito mi viene in mente che debba non avere titoli? Purtroppo questa interfaccia di cui stiamo parlando non ha nessun tipo di titolo. Il titolo, non so se riuscite, ok, un esempio di titolo è esattamente questo. Metto un H1 che dice, per esempio, in questo caso, questo era un H2, scusate, quel box lì, quella intestazione, secondo me, poteva essere un titolo di secondo livello. E semplicemente deve essere fatto così. Titolo, il link a cui è riferito e il nome del link. Come è fatto invece in questo caso? È fatto che ha quell'attributo che si chiama span e quindi è un attributo senza alcun valore semantico, quindi nessun screen reader, Google, nessuno potrà capire che quello è un titolo, gli si associano delle classi, che in questo caso è title, background blue, white, quindi con una classe di stile, quindi di sola visione, gli dico che è un titolo, che è di sfondo blu e che è scritto bianco, ma questo è solamente una impressione, non ha un valore semantico. E quindi questo è un grave errore di progetto in questo lavoro. Quella parte che abbiamo visto, e questa è la parte, diciamo, centrale del CUP. Quello è quello che è. Questo è una dimostrazione di come lo vedono gli utenti quando hanno dei problemi di daltonismo. Dice, vabbè, ma adesso ci preoccupiamo pure dei daltonici. Vi ricordo che noi maschietti siamo circa 7-8%. E raccontavo prima dei colleghi quando, per esempio, con mio padre, quando avevo 18 anni, volevamo comprare due macchine diverse, perché per me era azzurra, per lui era verde, in concessionaria abbiamo scoperto che era la stessa automobile. Quindi, qui si può vedere, se dico a una persona, guarda, ma lo trovi semplicemente sul link quello verde, gli sto dicendo assolutamente nulla, probabilmente. Questa è un'altra cosa molto importante, il testo alternativo per le immagini. Abbiamo visto prima, no, che c'era punto centrale nel design l'accesso al numero verde per le prenotazioni, elemento completamente invisibile per gli screen reader, perché è un elemento, poi ve lo racconto, poi ve lo vedete nelle slide che prenderete. In pratica non c'è alcuna indicazione che questo sia una immagine, a che cosa contiene, e non ha alcun valore semantico. Quindi uno screen reader, per esempio al non vedente, gli leggerebbe che questa immagine più o meno si può chiamare NUS, perché lo può prendere dal title del link dell'immagine. L'immagine non ha nessun testo alternativo. Il link dell'immagine ha come title NUS. È ovvio che questo è un non senso. Poi, altra cosa, tutte le interfacce che abbiamo visto interne raramente avevano le parti di web form, quindi di input, strutturate in maniera accessibile. Le etichette non sono mai associate all'input, al campo di input. Quindi abbiamo detto processo, semplicità, accessibilità. Proviamo a dare un rating a questo percorso che abbiamo fatto. Ma diciamo, io l'ho fatto a casa, poi voi magari, non so se siete d'accordo, secondo me nelle fasi di processo un 2 punti su 5 ce le meritiamo, perché comunque mi sembra che ci siano tanti servizi, anche se un po', diciamo così, molto scollegati fra di loro, però diciamo che qualcosa possiamo dire che c'è. La seconda stellina è ovvio che è un po' un, diciamo così, un sprone ad arrivare alla terza, perché comunque, come abbiamo visto, se abbiamo detto che dobbiamo fare dei processi che siano uniformi, che siano diano l'impressione di essere agili per il cittadino, forse c'è molto da migliorare. Sulla semplicità ho voluto dare, per esempio, un 3 punti su 5, non per dare, diciamo così, per dire che un lavoro su quella home page c'è stato fatto, non è una roba completamente fuori da ogni logica, è una roba molto ben studiata, però poi quello stesso lavoro non è stato fatto negli altri ambienti. Ah, scusate, non ho l'accessibilità, ho girato già l'accessibilità, abbiamo visto una stellina sola, perché c'è tutto veramente da ripensare. Vi ricordate il titolo? Il titolo mio diceva la qualità dei servizi digitali partendo dall'accessibilità e dalla semplicità, e gli utenti saranno contenti. Come vedete, c'era un piccolo inganno nel titolo, perché c'era la parola partendo, cioè abbiamo fatto un focus sulla accessibilità e sulla semplicità, ma in realtà abbiamo detto che possiamo partire da quegli elementi, ma non possiamo solamente dedicarci a quegli elementi che sono fondamentali e di base, ma dobbiamo ampliare il nostro sguardo a un ambiente molto più vasto, che sono la strategia, gli strumenti che andremo a utilizzare e a poi come verranno sviluppati. Perché il contesto, perché le storie degli utenti, le user experience, le user stories, chi fa progettazione sa che bisognerebbe partire da questo, cioè che cosa deve fare l'utente, che, come, perché lo chiamiamo su questo sito, che poi è quello che abbiamo fatto noi oggi, no? In quell'excursus sul processo ci siamo descritti semplicemente un utente medio, cioè io in questo caso, con una competenza media di base sulle cose internet, che deve fare una prenotazione. Ero praticamente una personas, come si dice in gergo, che va a costruire una user stories. Questo andrebbe fatto quando si sviluppa un processo digitale. Perché lì siamo caduti? Perché poi nelle infrastrutture, nel framework, ci siamo trovati di fronte a delle cose che probabilmente erano generati da altri ambienti, fornitori, altre aziende in house che hanno lavorato per anni su dei fork rispetto al target finale, e quindi alla fine cucire questo puzzle diventa poi difficile. E noi che facciamo questo lavoro di curare, tra virgolette, i desiderata degli utenti, ci troviamo in realtà non a fare, come qualcuno pensa, il designer e l'accessibility expert come l'orpello grafico e il test finale prima di andare in produzione. No, come vedete, le figure come la nostra dovrebbero essere integrate in tutti i processi, perché quello che dobbiamo costruire è un ecosistema digitale. Mi piace questa immagine perché rappresenta appunto un ecosistema, ma non lo rappresenta con le sue caratteristiche tipiche dell'ecosistema che ci possiamo immaginare, ma il grafico, che non sono io, chiaramente, si è sforzato a unire un concetto molto diverso, perché la terra ha i colori del il marrone, il verde, l'acqua è azzurra, in un contesto unico, quindi è un plasma molto omogeneo, pur mantenendo delle peculiarità. Da questa immagine, che si vede qui la mia natura, diciamo, molto dislessica, perché per me questa immagine è illuminante, mi fa capire che il mio progetto deve veramente avere questa base, quindi devo avere la capacità di fare un mashup che va dalle basi della progettazione. Dopodiché, solamente se agisco a questi livelli molto di base, posso arrivare a un output che l'utente può percepire come efficiente, solido e affidabile. Altrimenti, anche se è, come l'esempio che abbiamo fatto della Regione Umbria, efficiente, affidabile, perché non ho elementi per dire che tutte le volte che ho utilizzato quegli strumenti non ho avuto soddisfazione finale. L'ho sempre avuta la soddisfazione come utente, perché sono riuscito a prenotare, a prendere le analisi, a prenderle da remoto, a farmi mandare la ricetta digitale dal mio medico, dal medico dei miei familiari, a portarla digitalmente alla farmacia. Quindi ho un'esperienza positiva, purtroppo però immersa in quel contesto che avete visto. Quindi, se ci penso bene, dico che l'esperienza è stata positiva, ma se invece me lo chiedete come esperto di strategie digitali legate all'interfaccia utente, user experience, la risposta che devo darvi è che c'è molto da rifare e molto da interpretare. Ho cercato di recuperare più il mio tempo, rispetto ai... penso che siamo nel tempo quasi giusto, credo. Siamo perfetti. Quindi, come vi dicevo, i miei riferimenti sono questi. Se volete mi attardo un attimo e poi dopo qui con voi. Le slide, come vi ho già detto, saranno disponibili sul sito di Forum PA e su SlideShare nel mio profilo. E niente, vi ringrazio veramente. Se avete qualche domanda, credo, se c'è del tempo, se avete qualche cosa da chiedere pubblicamente, è possibile farlo. Prego. Allora, certo, allora, in ogni primo luogo più che controtendenza, se non è fatto in modo accessibile, è controlegge, quindi andrebbe anche in qualche modo. Io sono stato sempre contrario ai CAPTCHA, si chiama CAPTCHA tecnicamente quell'oggetto, perché sposta sull'utente un problema che è dello sviluppatore. Tu non vuoi che i bot vengano a fare cose sul tuo progetto. Ti fai i tuoi controlli lato back-end, non dai un peso a me utente che non me ne importa assolutamente nulla. Detto questo, ci sono dei CAPTCHA che sono anche accessibili. Non l'ho portato oggi come esempio, ma lo dico sempre. Uno dei più diffusi, che per esempio è quello che mi fa fare un piccolo conto, tipo quanto fa 12 più 27? Se me lo chiedete a me, devo prendere la calcolatrice e farlo con la calcolatrice, anche se lo faccio a mente, di sicuro sbaglio. Magari lo sviluppatore pensa pure che se sbagli due volte vai fuori perché per magari per 15 minuti, perché allora sei un bot che ci prova. E questo non pensa all'utente, pensa a tutelare un ambiente tecnologico che dovrebbe avere ben altri strumenti per tutelarsi e di sicuro non dare all'utente questo peso ulteriore. In ogni caso esistono dei CAPTCHA accessibili, cioè che sono comunque un orpello inutile, però inutile, utile in termini di sicurezza, però comunque accessibili perché comunque a chi non ha possibilità di vedere può essere ascoltato, e, insomma si può accedere da tastiera, quindi insomma sono dei CAPTCHA che sono anche accessibili. Prego. Sì. Ma è stato probabilmente anche perché alla fine è un po' il problema un conto sono le demo e un conto poi quando si va in produzione, perché ogni demo è sempre bellissima, parole semplici, poi quando ci metti i contenuti succede il disastro perché i menu espandono, quel menu che avevi pensato a 3 livelli diventa di 14, il titolo che avevi pensato domani piove. Arriva l'editor e invece il titolo diventa Domani, siccome piove, prendo l'ombrello e quindi poi mi bagno le scarpe. E quindi dalle demo a quando poi si passa in produzione diventa un problema. E quando le cose sono molto così dinamiche, i problemi nascono. Chiaramente adesso con gli smartphone il tutto diventa veramente molto più ristretto, e quindi questa libertà estrema dell'utente, penso che anche gli sviluppatori che hanno pensato a quel livello, a quel layout lì, ci abbiano un po' ripensato magari, ecco. Bene, vi ringrazio a tutti, veramente vi ringrazio di cuore e alla prossima, grazie ancora.